relativamente, ecco, so che molti di voi sono insegnanti, ecco, se aveste bisogno di indicazioni bibliografiche, di qualsiasi cosa vi può essere utile per l'insegnamento o per i vostri interessi, ecco, mi mandate una mail, mi cercate, ecco, non fatevi scrupoli o problemi, perché nei limiti del possibile rispondo sempre più che volentieri.
Ho visto che sei anche su Facebook.
Sono anche su Facebook, però se volete che ci scambiamo messaggi anche su Facebook, volentieri, ma per le cose importanti usate la mail, perché ci sono periodi in cui non ho tempo di andare su Facebook, mentre la mail, anche se sono in giro, la controllo quasi tutti i giorni. Quindi per le cose importanti la mail, poi per tutto il resto va bene anche Facebook, sì, per tutto il resto va bene anche quello, ma per le cose importanti usiamo la mail.
Okay.
Elena Lea, sì, elenalea@alice.it. Sì, praticamente sono i miei due nomi, ecco. Ok, dunque per oggi servirà tra un po' la fotocopia che c'è qui sulla cattedra, quindi chi non l'avesse presa, ecco, provveda. Bene, allora ci avviamo alla conclusione del nostro percorso, questo qua se ci fosse poi ancora qualcuno dopo, e prima di arrivare ai collegamenti con i Vangeli, per cui ci servirà anche la fotocopia che è stata distribuita, vorrei soffermarmi con voi ancora su un paio di passi biblici tratti dalla Torah, legati sempre soprattutto al dono della Torah al Sinai. Tra l'altro, il 7 giugno inizia la Pentecoste ebraica, che andrà dal 7 al 9. Ecco, sono i giorni in cui ricorderemo il dono della Torah al Sinai, e oltre le celebrazioni in sinagoga è tradizione, soprattutto all'inizio e all'uscita della festa, fare alla sera dei momenti di studio. Dei momenti di studio, proprio perché, essendo il dono della Torah al Sinai, il modo migliore per commemorarla è proprio quello di studiarla. Quindi la notte del 7 e del 9 ci saranno grandi momenti di studio o nelle case private o in locali attivi alla sinagoga, ecco,
cioè la famiglia si può creare.
Certo.
Non si deve, ma si può.
No, può. Ecco, questo come comunicazione, visto che ci siamo occupati soprattutto di questo. E ripartiamo con le nostre considerazioni midrashiche proprio da Esodo 3, dove il capitolo contiene l'episodio molto noto del rovetto ardente, attraverso il quale Dio chiede a Mosè di mettersi a capo del suo popolo per l'uscita dall'Egitto, e sarà proprio in seguito all'accettazione di Mosè di tale incarico che avverrà il passaggio del Mar Rosso e il dono della Torah al Sinai. Andiamo subito a Esodo 3 e andiamo a vedere proprio il versetto 1, dove il testo dice che Mosè pascolava il gregge di Itro, suo suocero, sacerdote di Midian, e guidando un giorno le pecore di là dal deserto, arrivò al monte del Signore. Qualcuno dice che questo monte potrebbe essere già il Sinai, ma questi sono i commenti rabbinici che si lanciano molto al di là del testo. Però se andiamo a vedere il versetto 2 dove si specifica in questo luogo cosa c'è, vi mostro adesso come è possibile collegare Esodo 3 al Sinai, quindi Esodo 3 con Esodo 20. Procediamo al versetto 2. Un inviato del Signore gli apparve attraverso una fiamma. Può darsi che abbiate traduzioni un po' diverse da queste. Se è troppo diversa, avvisatemi. Di mezzo ad un roveto, e osservando si avvide che il roveto ardeva per il fuoco, ma non si consumava. Ecco, attenzione, roveto in ebraico corrisponde al termine senè, ve lo scrivo. Senè. Eccolo qua. Traslitterato così. Vi metto le vocali in piccolo così. Roveto. Ora, il termine senè per assonanza collega la manifestazione di Dio a Mosè nel roveto ardente al Sinai. Ecco allora che, applicando in maniera un po' elastica la regola uguale norma uguale misura, la seconda regola di Hillel, qui è possibile collegare Esodo 3:2 con Esodo 20 e vedere già in questa manifestazione un richiamo al Sinai. Quindi, se nel versetto precedente l'interpretazione è molto più libera, perché arrivò al monte del Signore, ecco, qual è questo monte? Ecco, si fanno ipotesi.
Io non sentivo, però, l'Orente.
E perché una delle traduzioni possibili è questa, perché, eccolo qua, c'è scritto letteralmente: il monte del Signore è l'Ar Elohim, Horeva. Quindi c'è questa indicazione che può far rimandare all'Horeb. Sì, questa è una traduzione corretta. Il collegamento però che appunto io volevo sottolineare è legato al versetto 2, dove Senè, Roveto e Sinai per assonanza possono essere collegati. Ora, il roveto che caratteristica ha? È l'essere un arbusto spinoso. Ecco allora la domanda che viene posta al testo: perché Dio si manifesta attraverso un albero di questo tipo e non, per esempio, come ha fatto col profeta Giona, sappiamo che è il Kikayon, quello che poi si traduce, sì, ricino, ma chissà cosa vuol dire, perché Kikayon è ricino in senso un po' lato. Quindi con Giona è stato il Kikayon, ecco. Qui con Mosè è stato appunto il Senè, un albero che ha le spine, perché? Ecco allora che alla domanda perché, il Midrash risponde collegando questo termine Senè, che appunto vuol dire albero con le spine, a Isaia 63:9, dove il testo letteralmente dice: in ogni loro angustia, angustia è a lui, cioè Dio. Ecco. E il commento è esattamente questo. Gli disse il Signore a Mosè: non ti accorgi che anch'io sono nel dolore, come Israele è nel dolore? Dovresti riconoscerlo dal luogo da cui ti parlo, in mezzo alle spine, quasi a significare che io mi unisco al dolore di Israele. E qui viene citato appunto Isaia 63:9: in ogni loro angustia, angustia è a lui. Ecco allora che il roveto rimanda da una parte al Sinai e dall'altra esprime la sofferenza di Dio per il suo popolo. Mentre il fatto che non si consuma, per analogia narrativa, viene riferito al fatto che il popolo di Israele non verrà mai meno. Prego.
Ho sentito Carucci di Terni che invece ha dato questa interpretazione: in un roveto di spine, se cade un oggetto è facile mettere la mano, ma è difficile toglierla. Esattamente come l'entrata in Egitto è stata semplice e l'uscita è stata molto dolorosa.
Sì, anche questa, se sì anche questa ci sta benissimo. Quindi si può, diciamo che proprio da questa immagine che evoca una serie di immaginari diversi, si possono fare i collegamenti fra i più vari che comunque rimandano a un Dio che soffre e che attraverso la collaborazione con Mosè si imbarca in un compito difficile. Ecco, questo sì. Ecco, e poi, ecco, l'altra cosa, il fatto che il versetto 1 del capitolo 3 definisca Mosè come il pastore del gregge di Itrò, suo suocero, viene riferito sempre per analogia narrativa all'immagine, ecco, del pastore che si occupa delle pecore. E sentite un attimo, perché la parabola rabbinica qui nel commento rabbinico all'Esodo assomiglia molto a qualcosa che poi userà anche Gesù nei Vangeli. Fu col gregge che il Signore lo mise alla prova, Mosè. Osservano i nostri maestri. Una volta, quando Mosè pascolava il gregge di Itrò nel deserto, gli sfuggì un capretto. Mosè gli corse dietro sino alla fessura di una roccia. Giunto là, il capretto si fermò davanti a una cisterna per bere. Quando Mosè gli fu vicino, gli disse: «Ma io non sapevo che tu corressi per la sete. Sei dunque stanco?» E nel dire così se lo mise sulle spalle e continuò a camminare. Conclusione: allora il santo, benedetto egli sia, gli disse: «Poiché tu hai compassione e sai guidare il gregge degli uomini, sono certo che saprai guidare anche il gregge del mio popolo Israele». Ecco, quindi l'immagine del buon pastore fa parte delle parabole rabbiniche. Questo è un esempio, ecco, è un esempio proprio tratto da qui. Quindi siamo di fronte soprattutto ad analogie narrative, come vedete, a partire appunto dal termine Senè. Questo per quanto riguarda la vocazione di Mosè. Spostiamoci a Esodo 20, dove c'è la rivelazione sinaitica, e adesso vediamo che tipo di traduzione avete. Esodo 20 presenta innanzitutto il decalogo, la proclamazione del decalogo. Dopodiché, al versetto 18, ormai il decalogo si conclude, si dice qualcosa riguardo la situazione del popolo. Esodo 20, qualche problema? Allora, versetto 18, ve lo traduco letteralmente: tutto il popolo vedeva le voci. Può darsi che abbiate fu testimone di tuoni, lampi, ecco. Sì, però ecco, letteralmente il testo dice Colam, quindi tutto il popolo, Roim vedeva, Etacolot, le voci. Letteralmente è questo. Ora, effettivamente, questa frase è piuttosto emblematica. Siamo nell'ordine delle frasi di cui già ci siamo occupati anche settimana scorsa. Allora, è evidente che la domanda rabbinica sul testo è proprio cosa vuol dire che il popolo vedeva le voci. Perché semmai qui il testo dice che Dio parlava con una voce e Mosè gli rispondeva. Questo si dice in Esodo 19, immediatamente prima della proclamazione del decalogo. Cosa vuol dire che vedeva le voci? Vuol dire, dice l'interpretazione rabbinica, che la voce del Signore si trasformava in sette suoni e da questi nelle 70 lingue, affinché tutti i popoli potessero comprendere. Quindi il plurale voci viene inteso in ordine a una rivelazione universale, non solo per Israele ma per tutti i popoli. È chiaro che qui la costruzione del commento sette suoni, 70 lingue, nell'ordine del numero 7 utilizzato come diciamo simbolo di universalità. Ecco. È evidente allora che al Sinai c'è spazio per Israele e per tutta l'umanità. Questo come primo elemento da tener presente, perché adesso lo rivedremo tra poco applicato anche al testo del diluvio e ripreso poi al Concilio di Gerusalemme in Atti 15. Ecco. Quindi un primo passaggio da dove nasce l'universalismo ebraico, ecco, un primo passaggio possiamo trovarlo qui. Già dalla rivelazione sinaitica la tendenza è a interpretare ciò che Dio dice a Israele come rivolto in qualche modo anche a tutti gli uomini. Un altro passo che potremmo leggere in parallelo a questo, lo prendiamo questa volta dal Deuteronomio, che come sappiamo è già una rilettura di quella che possiamo definire Torah, lo prendiamo da Deuteronomio 20, 29, versetto 14. Aspettate che lo prendo subito anch'io. Eccolo qui, Deuteronomio 29, versetto 14, dove letteralmente, dunque siamo nell'ambito qui di quei grandi discorsi che Mosè fa a tutto il popolo, o meglio che sono stati messi in bocca a Mosè perché parli a tutto il popolo. E Mosè a un certo punto dice, 29:14, volevo prendere qualche versetto prima per collegarvelo meglio, ecco, partiamo, direi che potremmo partire da 9, perché il paragrafo in effetti inizia qua, Deuteronomio 29:9. Voi siete oggi tutti quanti presenti davanti al Signore vostro Dio, i vostri capi tribù, i vostri anziani, i vostri ufficiali, tutti gli uomini di Israele, i vostri figli, le vostre donne, attenzione, e il forestiero che vive in mezzo al tuo accampamento, da quello che ti spacca la legna a quello che ti attinge l'acqua, per accettare il patto del Signore tuo Dio e il suo anatema che il Signore stabilisce con te oggi, affinché egli ti costituisca oggi come suo popolo ed egli ti sia come Dio, come ti disse e come giurò ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Quindi quello che qui si descrive è il popolo di Israele nelle sue varie componenti, ma anche il forestiero che vive in mezzo a Israele. Attenzione a come riprende il versetto 13. Ma non soltanto con voi io stabilisco questo patto e questo anatema, ma con quelli che sono qui con noi oggi, presenti davanti al Signore nostro Dio, ed anche con quelli che non sono oggi qui con noi. Ecco, ora la tradizione rabbinica collega questa affermazione del Deuteronomio, il patto di Dio con quelli che sono presenti oggi, ma anche con quelli che non sono presenti oggi, con Esodo, ritornate a Esodo 20, però all'inizio, dove il testo dice il Signore pronunziò tutte queste parole dicendo così. Allora, mettendo insieme, il Signore pronunziò tutte queste parole che sono rivolte non solo a chi è ai piedi del Sinai, non solo a chi è con Mosè nel ripensamento dell'alleanza nel periodo del Deuteronomio, ma anche con il forestiero che è in mezzo a Israele, esatto, quindi i non ebrei, e con tutti quelli che verranno nelle generazioni successive, chiamati a questo punto a essere compresi in quei 70 popoli che si collegano alle 70 voci, alle voci al Sinai. Quindi diciamo che ci sono una serie di passi tra l'Esodo e il Deuteronomio, in particolare questi, che lasciano capire che ciò che Dio rivela non è solo per il suo popolo. Ecco. Quindi questa è già una affermazione importante. Adesso andiamo a vedere come tutto questo viene detto invece a un non ebreo, e il non ebreo è Noè, dopo il diluvio universale che riguarda tutta l'umanità prima dell'inizio del popolo di Israele. Quindi riguarda il modo con cui Dio si rapporta all'umanità prima che da questa umanità nasca il suo popolo. Lo facciamo andando a prendere il capitolo 9 della Genesi, dove ci troviamo alla fine del diluvio. Aspettate che lo prendo anch'io, eccolo qui. Genesi 9, volevo un attimo, eccolo qui. Siamo nel momento in cui Dio benedice Noè e i suoi figli dopo che le acque si sono calmate. Ma permettetemi un attimo, prima andiamo un attimo a Genesi 8, perché volevo farvi vedere in che modo si comporta Noè quando le acque si abbassano. Andiamo al versetto 7, sappiamo, tutti abbiamo negli occhi l'immagine della colomba che torna col rametto d'olivo, ma prima della colomba Noè fa uscire un altro volatile. Se andiamo al versetto 7 del capitolo 8, troviamo che Noè mandò fuori il corvo che usciva andando e tornando finché le acque di sulla terra non si fossero asciugate. Solo dopo mandò fuori la colomba. La troviamo al versetto 8. Come mai Noè prima della colomba manda fuori il corvo? Tra l'altro, immagine ripresa in tutta l'iconografia, soprattutto medioevale, relativa all'arca. Su questo, tra l'altro, ci sono diversi commenti rabbinici. La prima osservazione che viene fatta è che corvo e colomba nel mondo dei volatili rappresentano due categorie molto diverse, perché il corvo è tra i volatili quello che assolutamente non si prende cura della prole, mentre la colomba sì. Sì, il corvo assolutamente abbandona i piccoli.
E come fanno a continuare?
Sopravvivono comunque. Quindi i commenti rabbinici vedono in questo far uscire il corvo da parte di Noè prima della colomba quasi una sfida nei confronti di Dio, per dirgli: guarda come hai ridotto la tua umanità, non te ne sei occupato, ma l'hai sterminata. Quindi è una sorta di sfida. Questo Noè, che praticamente non parla nei capitoli che lo riguardano, sembrerebbe quasi l'uomo muto della Torah, è comunque l'uomo che attraverso questo gesto lancia una sorta di sfida, il corvo. Ecco, come dire, non ti sei preoccupato della prole. Però quest'uomo che sfida Dio in questo modo è l'uomo col quale al versetto 9 Dio stabilisce un'alleanza. Se andiamo leggiamo pure dal versetto 1. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: prolificate, moltiplicatevi ed empite la terra. Tutte le bestie della terra e tutti i volatili del cielo avranno spavento e paura di voi. Con tutti gli animali che strisciano sulla terra e con tutti i pesci del mare sono dati in mano vostra. Ogni essere che vivo vi servirà da cibo, come le verdure io vi do tutto. E qui tutti i commenti rabbinici sottolineano che mentre fino all'età di Noè probabilmente l'umanità è stata vegetariana, da questo punto in poi l'umanità comincia anche a mangiare la carne.
Cosa che non riesco a provare.
Sono i primi versetti del capitolo 9.
Nell'otto
c'era il gesto di Noè con il corvo e la colomba, poi sono ritornata al capitolo 9. Però pur dando all'uomo tutti questi cibi da mangiare, c'è una precisazione al versetto 4: non mangiate però carne mentre ha la sua vitalità, cioè il suo sangue. Così pure chiederò conto del vostro sangue e della vostra vita. A qualsiasi animale ne chiederò conto, agli umani della vita dell'uomo, all'uomo suo fratello chiederò conto. Chi versa il sangue dell'uomo avrà il proprio sangue versato dall'uomo, perché Dio fece l'uomo ad immagine propria. Quindi c'è un dare all'uomo, diciamo, gli animali come cibo, ma c'è però un limite: non mangiatene la vitalità, cioè il sangue, e non versate il sangue umano, perché ne chiederò conto. E questo l'avevamo già visto però in qualche modo anche dopo l'omicidio di Abele. Ora, questi potremmo dire sono i precetti che Dio dà a Noè dopo il diluvio. A partire da questi versetti, che sono legati soprattutto a un'idea di spirito dell'uomo dentro al sangue, l'idea da dove veniva: l'uomo senza il sangue non vive, quindi vuol dire che lo spirito in qualche modo è legato a questo elemento. Ecco, da qui i testimoni di Geova, per esempio, legano per negare le trasfusioni. Ora, da questo precetto, che è legato soprattutto al rispetto della vita, la tradizione rabbinica ha ampliato il discorso dicendo che Dio con Noè ha stabilito dei precetti che sono la Torah dei non ebrei. Quindi al Sinai Dio avrebbe dato i 613 precetti agli ebrei e i 7 precetti di Noè a tutto il resto dell'umanità, che adesso vi elenco. Si trovano in diverse versioni nel Talmud. Io ve li ho presi dal trattato Sanedrin, che è quello più utilizzato. E la declinazione rabbinica di tutto questo che cosa dice? Innanzitutto è necessario istituire delle autorità che in qualche modo riconoscano, vigilino su questi precetti. Questo è il primo precetto: istituire delle autorità. E questo è un precetto positivo, perché dice che cosa bisogna fare. Ne seguono 6 negativi, perché sono quelli che vietano. Attenzione, si vieta il sacrilegio, il politeismo, in altre versioni del Talmud l'idolatria. Quindi siamo sempre in un ordine di universalità: l'incesto, l'omicidio, il furto e l'uso di membra di animali vivi. Ve li ripeto: dopo aver istituito delle autorità si vieta il sacrilegio, l'idolatria, l'incesto, l'omicidio, il furto e l'uso di membra di animali vivi, che adesso vi spiego. Ora, a parte questo che è piuttosto originale, il resto sono precetti universali che qualsiasi religione sottoscrive, perché tutte le religioni sono d'accordo su questo. Nessuna religione, ecco, insegna che l'incesto è buona cosa, che l'omicidio è buona cosa, che il sacrilegio è buona cosa e via di seguito. Il divieto di uso di membra di animali vivi è legato al periodo in cui il Talmud si fissa. Siamo tra il V e il VII secolo dell'era cristiana, dove, e soprattutto quello che si fissa, risente di narrazioni più antiche. Purtroppo in questo periodo era in uso, soprattutto presso i nobili, un modo di fare assolutamente discutibile. Cioè, per poter avere carne fresca, anziché uccidere l'animale e conservarla, non c'erano i frigoriferi, cosa facevano? La prelevavano in giorni successivi finché l'animale era ancora vitale, agonizzante. Quindi era una pratica assolutamente poco rispettosa nei confronti del mondo animale. Quindi il testo rabbinico è preoccupato soprattutto del porre un freno verso questa pratica che è assolutamente discutibile. Quindi dobbiamo leggere questa pratica legata al periodo in cui si fissa il testo. Quindi, se mettiamo fra parentesi questo, che era un problema dell'epoca, tutto il resto lo potremmo in qualche modo riferire a una sorta di legge naturale, quindi a un'etica trasversale ritrovabile fra tutti i popoli. Questi sono i criteri in base ai quali anche all'epoca di Gesù e dei discepoli si riconoscevano i giusti fra le nazioni. Ora vi mostro come anche durante il Concilio di Gerusalemme la decisione presa dai discepoli riguardo il problema circoncidiamo o no i pagani che si accostano al cristianesimo, li facciamo prima diventare ebrei e poi cristiani oppure no, ecco, la soluzione che si trova tiene conto proprio di queste indicazioni rabbiniche ancora in una fase embrionale. Prendiamo andate al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Quindi, prego.
Questa pratica
dell'uso delle membra. Sì.
Non si può, non era praticata prima ancora, dopo Mosè.
Certo, no, perché un bel po' dopo Mosè.
No, dopo cioè Noè.
No, non confondiamo le cose. Questa è una pratica attestata nei primi secoli dell'era cristiana, soprattutto fra i nobili. Quindi, no, adesso dobbiamo muoverci su quelli che sono testi. Che possiamo no, per quanto riguarda il riferimento ai testi, il Talmud si rifà a quelle che sono pratiche dei primi secoli dell'era cristiana. Che ci fossero anche prima non lo possiamo negare, però non bisognerebbe trovare un'attestazione certa. Comunque, in ogni caso,
sul corpo, lei ha detto che il corpo quindi è fatto uscire in senso negativo.
Come sfida, come sfida, sì.
Però io avevo letto in Gismo che in realtà il corpo non si curava dei figli perché Dio l'aveva pregnato, in quanto aveva insegnato la sepoltura di Abele nei confronti del papà, che piangeva disperato.
Sì, questa è un'interpretazione. Però
è un bene di Dio il fatto che non si curasse più dei figli.
Sì, questa è un'interpretazione. Tutta l'iconografia però medievale che riprende i commenti rabbinici alla Genesi si rifà invece all'altra linea che vede questa come sfida. Tant'è vero che nelle raffigurazioni medievali molto spesso l'arca è raffigurata come una sorta di cono galleggiante, da una parte c'è il corvo, dall'altra c'è la colomba, proprio per mostrare i due estremi, sì, la sfida a Dio e il segno di riconciliazione. Sì, poi c'è anche questa interpretazione, come sapete nella linea rabbinica c'è sempre tutto e il contrario di tutto. Così, ritornando anche all'uso di membra di animali vivi, è possibile che si possa riscontrare quest'uso anche in epoche diverse. I rabbini però lo fissano in quel periodo, quindi fanno riferimento all'uso di quel tempo. Andiamo però ad Atti 15, cominciamo ad addentrarci negli scritti cristiani. Ora, il problema lo conoscete, circoncisione sì, circoncisione no, e probabilmente sapete anche che a favore della circoncisione dei pagani è la linea di Pietro, a favore della non circoncisione dei pagani è la linea di Paolo. E quindi sono un po' le due linee che si fronteggiano. In Atti 15 che cosa si dice? Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli questa dottrina: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè non potete essere salvi. Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Ve lo sto leggendo dall'ultima versione della CEI. Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Attenzione a questo dato: raccontando la conversione dei pagani, quindi facendo riferimento a testimonianze tangibili, toccabili. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa degli Apostoli e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta, ecco qui discordo un po' sulla traduzione dal greco come setta, metterei dal gruppo dei farisei che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Sembrerebbe quasi che solo i circoncisi osservano la legge di Mosè. Io vi ho detto che già su Genesi 9 e Deuteronomio 20 le interpretazioni rabbiniche invece vanno in un'altra direzione. Quindi qui siamo di fronte a due posizioni un po' restrittive. Ecco, l'interpretare la legge di Mosè in questa maniera è un po' restrittivo. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare il problema. Dopo lunga discussione, Pietro si alzò e disse: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta fra voi perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. Ecco, attenzione che qui non sappiamo in che modo ai tempi degli apostoli si intendesse questa affermazione Spirito Santo, perché l'affermazione in senso trinitario verrà da Nicea 325. E il termine Spirito Santo, l'abbiamo visto nei commenti rabbinici, indica l'azione di Dio nella storia. Quindi non è detto che qui sia già in senso trinitario. Quindi Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Or dunque, perché continuate a tentare Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Ecco la posizione più ampia che riprende la linea rabbinica più ampia sui non ebrei, comunque compresi nell'alleanza sinaitica. Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, e nello stesso modo anche loro. Tutta l'assemblea tacque, stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro, e quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Ora, se avete la Bibbia di Gerusalemme, tra poco i versetti 16 e 17 probabilmente li avete in corsivo, perché è una ripresa del capitolo 9 di Amos, i versetti 11-12, dove Giacomo dice: con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riparerò le rovine e la rialzerò, perché anche gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose da Lui, conosciute dall'eternità. Quindi qui diciamo che c'è un modo, tra l'altro, molto simile al Midrash per dire: guardate che Dio si è scelto il suo popolo non solo fra gli ebrei ma anche fra i pagani, e si portano come testimonianza da una parte i pagani convertiti e dall'altra le parole del profeta Amos. Dopodiché sempre Giacomo dice, sono al versetto 19: per questo io ritengo non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dall'impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue. Mosè infatti fin dai tempi antichi ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Come a dire, tutte queste cose dovreste saperle e invece ve ne siete dimenticati. E se notate, quello che Giacomo riprende come precetti da chiedere ai pagani sono in parte l'inizio, i versetti 4 e 5 del capitolo 9 della Genesi, dove Dio dice a Noè e ai suoi figli di astenersi dal sangue, e in parte dall'elenco dei precetti di Noè, che già era in fieri perché di lì a poco la tradizione rabbinica lo avrebbe fissato nel Talmud. Quindi al Concilio di Gerusalemme la proposta di Giacomo sta nell'ordine del rapporto fra Israele e i pagani, così come la tradizione rabbinica lo intende. Lasciamo un secondo che finiscano le campane e riprendiamo. Ecco.
Quindi,
sì, sono le 6:15, sì. Ecco, quindi questo per dire, allora, se riuscite intanto a sentirmi, ecco, per dire che quando leggiamo i Vangeli e sentiamo, no, bisogna che aspetti, perché è impossibile,
si sta esercitando,
è il mese di maggio, sì. Sì. Adesso queste le distribuiamo tutti.
Dopo?
Sì, sì, un attimo. Ah beh, vuole distribuirle adesso tutti intanto. Sì, buona idea. Sì, 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 buona idea. Intanto che aspettiamo che le campane terminino. Perché quando c'è un patto tra Dio e gli uomini ci sono sempre delle benedizioni e il cosiddetto anatema, le imprecazioni, che stanno a dire: se non verrà osservato, questa è la punizione. Quindi c'è sempre la benedizione e l'anatema. Ecco.
Ecco. Imprecazione in quel senso.
In quel senso, sì. Sì, sì.
Dell'altro.
Sì. No, 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 proprio in quel senso. Ecco. Ecco. Allora ci risiamo. Sì. No, lei le distribuisca, non si preoccupi. Ecco. Dicevo, allora, attenzione, che quando leggiamo, quando leggiamo i Vangeli, scusate, non ce l'ha. No, perché se no sento i vostri commenti. Magari queste comunicazioni le fate dopo, per cortesia, se no perdiamo il filo. Ecco. Allora, stavo dicendo che quando leggiamo i Vangeli e troviamo questi riferimenti ai farisei o alla legge di Mosè, dobbiamo sempre porci una domanda: in che senso sono fatti? Perché molto spesso i farisei di cui si parla e l'interpretazione della legge di Mosè di cui si parla spesso è qualcosa nell'ordine del riduttivo, rigido. Quindi all'interno del farisaismo dei tempi di Gesù Ecco, c'erano i maestri come Hillel molto simili a lui, ma c'erano anche quelli come Shammai invece molto rigidi. Quindi c'erano farisei che interpretavano tutto nell'ordine del più ristretto possibile, e c'erano invece quelli che interpretavano il tutto nella logica di più ampio respiro. Ecco, quindi qui al Concilio di Gerusalemme quest'ultima affermazione, fin dai tempi antichi Mosè ha chi lo predica in ogni città poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe, è una frase piuttosto polemica nel dire: ma non conoscete la tradizione, ma non sapete che già abbiamo dei precetti per i non ebrei che vogliono essere riconosciuti come timorati di Dio, sono poi quelli che i Vangeli chiama timorati di Dio, e quindi cosa venite a importunare obbligandoli alla circoncisione? Quindi ha un giogo che a loro non compete, perché nell'interpretazione rabbinica della rivelazione sinaitica già c'è questa visione universalistica delle 70 lingue che rimanda a una versione di tale rivelazione rivolta al popolo di Israele, i 613 precetti, e invece una Torah sintetizzata nei 7 precetti di Noè per i gentili, che non sono altro, come abbiamo visto, che una legge universale, una morale naturale proposta a tutti. È interessante questa decisione del Concilio di Gerusalemme, che sta nella logica di questa visione rabbinica e che denuncia tra l'altro delle rigidità riconosciute già a quest'epoca, come sempre. Questo è per mettervi un attimo la pulce nell'orecchio quando poi leggete altri passi evangelici dove Gesù se la prende coi farisei, ma in realtà se la prende con gli eccessi dei farisei, perché vedremo invece immediatamente, usando la fotocopia che vi ho distribuito oggi, come Gesù stesso utilizza quelle che potremmo dire sono norme farisaiche di interpretazione della scrittura e che la tradizione rabbinica ha fissato poi come il far la siepe, l'abbellimento attorno alla Torah. Vi ricordate che un po' di lezioni fa, quando parlavamo del rapporto fra Torah scritta e Torah orale, abbiamo letto un passo di Avot, i detti dei padri, dove appunto si invitava il popolo di Israele a farsi molti discepoli e a fare una siepe attorno alla Torah. Vi faccio vedere adesso, proprio nel capitolo 5 di Matteo, come il comportamento di Gesù è riferibile a questo far la siepe attorno alla Torah. Se potete, tenete il capitolo 5 di Matteo aperto e la fotocopia che vi ho dato a portata di mano. Ecco, vediamo se riusciamo a tenere insieme le due cose. In Matteo 5 abbiamo innanzitutto una delle versioni delle beatitudini. Le troviamo in Matteo 5 e poi le troviamo anche in Luca. Ora, sempre se avete la Bibbia di Gerusalemme, vi accorgerete che le beatitudini sono praticamente scritte in corsivo e hanno come riferimento un sacco di richiami alle scritture antico-testamentarie. Quindi vuol dire che la formulazione delle beatitudini è presa o da salmi o da passaggi di testi profetici. Vuol dire che Gesù ha preso da quelle che sono le scritture del suo popolo alcuni elementi per formulare il suo messaggio. Quindi i due evangelisti, Matteo in modo più esteso e Luca in modo più sintetico, hanno ritenuto di dover esprimere l'insegnamento, il discorso della montagna di Gesù con parole dell'Antico Testamento o scritture ebraiche, non so come preferite chiamarle. Ecco. Quindi già questo modo di procedere nei Vangeli, direbbe Alberto Mello, è un modo midrascico. Non so se avete avuto modo di leggere il commento a Matteo di Mello, se non l'avete fatto ve lo consiglio, perché Alberto Mello in questo commento dimostra come il Vangelo di Matteo è un midrash di Gesù alle scritture ebraiche. Lo trovate edito nelle edizioni Kikayon della comunità di Bose. Ecco, è veramente un testo che merita di essere letto. Quindi, no, non mi ricordo qual è il titolo, però se chiedete il commento di Mello al Vangelo di Matteo c'è solo quello, quindi no, ha un titolo, ma in questo momento non mi viene. Ora, il testo delle Beatitudini è un testo noto, quindi lascio a voi la rilettura. Ma andiamo un attimo al versetto 13, dove il discorso della montagna, perlomeno nella parte dove l'insegnamento di Gesù inizia con Beati, è terminato. E prosegue, poi viene approfondito dicendo, sono al versetto 13 del capitolo di Matteo 5: voi siete il sale della terra, rivolto ai discepoli, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Attenzione, perché Gesù usa come esempio il sale. Per il popolo ebraico, e qui che lo seguono i suoi discepoli sono tutti ebrei, il simbolo del sale è fondamentale, non solo perché sala i cibi, e potersi permettere il sale per salare i cibi a quest'epoca era dei nobili, ma è anche l'elemento con cui si porta l'offerta all'altare. Se andate nel libro del Levitico, nella sezione relativa ai sacrifici, troverete che sia il sacrificio animale che l'offerta farinacea dovevano essere salate, cosparse di sale e poi offerte sull'altare. Perché? Perché il sale è il segno del patto. Essendo un alimento che dura nel tempo, provate a pensare, Gesù parla a discepoli che vivono sotto il sole del Medio Oriente, dove conservare cibi non era facile. Ecco, l'elemento che poteva essere conservato senza problemi a lungo nel tempo era il sale. Ecco perché in tutta la liturgia del Tempio diventa il segno del patto fra Dio e il suo popolo, attestato dal Levitico, ed è quindi obbligatorio cospargere l'offerta di sale prima di presentarla all'altare. Quindi che Gesù faccia riferimento al sale sta nell'ordine di un elemento, per chi lo ascolta, strettamente legato all'alleanza.
Allora, quando il giovedì sera si celebra la festa che si dà il pane spezzato col sale, è relativo, l'abbiamo fatto
giovedì sera?
Sì, quando comincia sabato.
No, il sabato venerdì, comincia il venerdì.
Venerdì, scusi,
no, lì il pane col sale è. Sì, è la stessa cosa. No, alla lunga è la stessa cosa, ma fa parte però del pane del sabato, non dell'offerta al tempio.
Sì, no, ma.
Però il significato è lo stesso. Il sale è unito agli alimenti offerti a Dio o mangiati dopo una benedizione, rimanda sempre all'alleanza con Dio, che è un'alleanza perenne. Quindi questo simbolo che Gesù utilizza è strettamente giudaico. Andiamo avanti poi. Voi siete, sono al versetto 14, la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sotto il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Attenzione, per chi di voi è stato in Israele e ha visitato i luoghi cristiani sul lago di Tiberiade, avrà chiaro che il discorso della montagna si colloca visivamente in un'altura dalla quale si vede il lago di Tiberiade, ma dalla quale, alzando gli occhi, si vedono i monti dell'Alta Galilea. E quando non c'è la foschia del caldo, si vede una città su questi monti, che è la città di Tzfat o Safed, dalla quale sempre quando c'è, non c'è foschia, si vede il lago di Tiberiade. Ora, è probabile che Gesù, parlando della città sul monte, che fa luce, pensasse a Tzfat, perché è una delle quattro città sante dell'ebraismo. Le quattro città sante sono Tzfat o Safed, Gerusalemme, Tiberiade, dove è sorto il Talmud, e Hebron, dove sono sepolti i patriarchi e le matriarche. Ora, Hebron o Hebron, piove, sì, speriamo che finisca prima delle 7:15. L'ultima è Hebron, quindi Safed, ve le ripeto, Safed o Tzfat, Gerusalemme, Tiberiade e Hebron. A Tzfat, soprattutto nei periodi in cui, soprattutto dopo la caduta del Tempio, ma questo si amplificherà, ma comunque anche mentre il Tempio è ancora in funzione, prima delle feste venivano accesi dei fuochi, in maniera che tutti gli ebrei delle città, dei villaggi attorno al lago di Tiberiade sapessero quando iniziava la festa. Forse chiudiamo le finestre, mi spiace, così non entra l'acqua.
Sì, perché andiamo.
Ecco, perfetto, grazie. Ecco. Allora, vi dicevo, Tzfat, città santa del giudaismo, si faceva, che tra l'altro è la città della mistica, chi di voi l'ha visitata, scusate per favore, chi di voi l'ha visitata adesso avrà notato che ci sono tutte le sinagoghe dei mistici, dei cosiddetti cultori della Kabbalah, a Safed. Quindi da lì si accendevano dei grandi fuochi all'inizio delle grandi feste, per indicare appunto l'inizio per tutti. Chi non poteva vedere i fuochi accesi nei cortili del Tempio di Gerusalemme perché abitava in Galilea, vedeva i fuochi di Tzfat o Safed. Quindi Gesù, quando parla di città sul monte, fa riferimento a questa, che anche qui nell'immaginario degli uditori è importante, perché è la città dalla quale si indica l'inizio di tutte le grandi feste. Quindi vedete che la simbologia utilizzata qui è molto farisaica. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. E a questo punto il testo di Matteo riporta da parte di Gesù delle frasi che oserei dire lapidarie. Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge, che è la Torah o i profeti, quindi si fa riferimento al canone ebraico, non sono venuto per abolire ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno della legge, della Torah, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Ora Gesù fa riferimento a tutta la Torah, che, come abbiamo visto nella tradizione rabbinica, è una Torah destinata, una Torah che si dà in due modi, per Israele e per le nazioni. A questo punto il testo di Matteo introduce ulteriori insegnamenti che sono quasi tutti legati a una formulazione: avete inteso, ma io vi dico. Ora io vi voglio mostrare qui, prendete la fotocopia che vi ho dato, come sia possibile ritrovare questi insegnamenti, qui ve ne ho elencati alcuni, nei testi sia della Mishnah che del Talmud, dove la stessa formulazione è stato detto, ma io vi dico, è la modalità rabbinica per introdurre la cosiddetta siepe alla Torah. Perché è stato detto, è un modo di esprimersi senza soggetto, è stato detto, è un cosiddetto passivo teologico. Chi è il soggetto? O Dio o la tradizione. Ma io vi dico, è il maestro che si inserisce nella tradizione senza annullare ciò che viene prima, ma radicalizzandolo. Quindi questo ma non è contrappositivo, ma semmai estensivo, perché amplia il precetto radicalizzandolo in maniera precisa. Vediamo alcuni esempi. Passate pure alla fotocopia, che comunque riprende sia passaggi di Matteo 5 che di Matteo 7. Partiamo dalla parte dove è trovato scritto Gesù conferma e compie la Torah. Vedete che sotto, messi in parallelo, ci sono sulla sinistra insegnamenti farisaici testimoniati dalla tradizione orale e sulla destra invece passi evangelici. Partiamo dal primo insegnamento farisaico. Voi avete udito che agli antichi fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che colui il quale guarda nella sua concupiscenza l'estremità del calcagno di una donna, colui è come se avesse fornicato con quella donna. Quindi la tradizione rabbinica che cosa fa? Precisa che è adulterio anche solo aver guardato l'estremità del calcagno di una donna. Andiamo a vedere cosa dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Matteo 5:27. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha commesso adulterio nel suo cuore. Vedete che c'è un parallelismo, anzi l'insegnamento rabbinico è ancora più radicale, perché addirittura precisa un calcagno. Gesù dice guarda una donna per desiderarla. Quindi Gesù usa esattamente un procedimento comune alla tradizione. Ancora, torniamo al secondo insegnamento farisaico. Avete udito che 613 comandamenti furono rivelati a Mosè. Voi mi direte, sono 613. È vero, ma no, sono 630, perché spesso nei commenti rabbinici si amplia. Si può trovare anche un numero maggiore. Quindi avete udito 600, quindi dai 613 siamo già arrivati ai 630. Io però vi dico, non investigate la Torah, poiché in essa, così dice l'Eterno, cercate me e vivrete. È come dire, non guardate solo al precetto, ma cercate Dio e vivrete. Andiamo in Matteo 7 stavolta, al versetto 21, che cosa si dice? Gesù che insegna, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi detto in modo diverso, ma il senso è quello. Ancora, torniamo negli insegnamenti farisaici. Voi sapete che nella Torah è detto colui che sia colpevole rechi un sacrificio e sarà perdonato. Io però vi dico, Dio dice, il peccatore faccia il bene e sarà perdonato. Non preoccupatevi, sarà tutto finito, non prendiamo a casa. Ecco, passiamo all'insegnamento di Gesù. Se dunque presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Quindi vuol dire che anche qui viene ripreso un insegnamento tradizionale relativamente all'offerta del sacrificio all'altare. È più importante il perdono del sacrificio offerto. Questo tra l'altro ancora oggi a Kippur viene applicato proprio perché la tradizione insegna che Dio può perdonare solo i peccati contro gli uomini, quelli verso il prossimo li può perdonare se prima gli uomini si sono già riconciliati, altrimenti il digiuno non vale. Quindi Gesù rientra perfettamente nella tradizione. Vediamo anche l'ultimo, partiamo sempre dagli insegnamenti farisaici. I vostri maestri vi hanno enumerato tutti i comandamenti della Torah, io però vi dico, l'opera dell'amore equivale a tutti i precetti della Torah. E in Matteo 7,12 troviamo: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro, questa infatti è la legge, la Torah e i profeti. Allora qui la domanda quale secondo voi potrebbe essere? Cioè, di fronte a un Gesù che, come vi sto dicendo, si comporta come i maestri del tempo, sicuramente quelli sulla linea di Hillel, più di larghe vedute, quindi più nella linea di un rapporto fra ebrei e non ebrei, nella logica del Concilio di Gerusalemme, per intenderci, che delle restrizioni di alcuni farisei. Ecco, di fronte a un Gesù che si comporta così, qual è la prima domanda che giustamente da parte cristiana può sorgere? Non vi è venuto qualche dubbio? Prego.
Viene da chiedere come mai ha dato così tanto fastidio.
Dov'è la novità?
Dov'è la novità? Era in linea, cioè potrebbe dare fastidio a uno o due che erano più rigidi, quelli che lei diceva prima, ma che in blocco abbiano non rifiutato la concepizione di Dio. Allora, ma l'insegnamento di Gesù prima della concepizione ha dato un gran fastidio, eppure stava dicendo cose che voi
sì.
dicevate
ecco,
già.
Tenete presente che tutti i Vangeli sono stati scritti dopo la Pasqua, ecco, non sono stati scritti prima. Prima di rispondere volevo farvi notare un'altra cosa. Quando a partire dal versetto, aspettate, sempre in 13 di Matteo 5, e in particolare direi 17, da Matteo 5, 17 a Matteo 5, 20, dove si dice non sono venuto ad abolire ma a dare compimento, qui Gesù dimostra di usare una tecnica non più farisaica ma più vicina a Qumran. Cioè l'idea del compimento, la cosiddetta attualizzazione del dato biblico. Ecco, a Qumran l'interpretazione delle scritture, lo sappiamo dai testi ritrovati, era proprio nella logica del compimento. Questo modo di leggere le scritture viene chiamato pesher, attualizzazione. Quindi è come quando Gesù in sinagoga dice questo passo di Isaia che vi sto leggendo oggi si sta compiendo qui con me, lo trovate in Luca 4. Gesù qui dice non c'è da abolire nulla finché tutto non arrivi a compimento. Questo modo di procedere appartiene più a Qumran che alla linea farisaica. Questo dimostra come gli evangelisti hanno riferito l'insegnamento di Gesù usando liberamente la linea rabbinica, la linea di Qumran, se ne potrebbero trovare altre. Quindi Gesù in qualche modo è riferibile a tutta la tradizione del suo tempo, quindi non è accostabile solo a un'unica linea, cioè non si può dire Gesù fariseo o Gesù esseno, assolutamente. È un Gesù che conosce però ampiamente i modi di interpretare le scritture della sua tradizione. Ecco allora giustamente la domanda posta prima, ma perché tanto attrito, dove sta il problema? O in altri termini, dove sta allora la novità? Ecco, io ve lo dico naturalmente da un mio punto di vista, strettamente ebraico, me ne assumo le responsabilità, ed è un punto di vista che condivido con la linea, per esempio, di Buber o di Ben-Hurin, tanto per intenderci. La novità sta proprio nella Pasqua, cioè che fa la differenza nella Pasqua di Gesù, che fa la differenza fra l'ebraismo e quello che diventerà poi il cristianesimo, è proprio ciò che avviene nel mistero pasquale di Gesù. Quindi quel Gesù che dice "ma io vi dico", nei Vangeli non è solo il maestro della tradizione, ma è il Gesù morto e risorto della Pasqua. Ecco, un mistero che divide l'ebraismo dal cristianesimo, cioè sta proprio nel mistero pasquale di Gesù la differenza. Però attenzione, l'ebreo che legge i Vangeli, se è onesto, non trova niente in contrario con la propria tradizione, cioè la differenza sta proprio nel mistero pasquale, ma l'insegnamento di Gesù è perfettamente in linea con l'insegnamento della tradizione. La differenza la fa la persona di Gesù. Ecco, Gesù non è il maestro fra i tanti, ma è il Gesù nel quale Dio compie qualcosa. Qualcosa che per l'ebreo rimane ancora un mistero, per il cristiano invece è molto chiaro. Allora la differenza è qui. Però attenzione, nei Vangeli non c'è opposizione tra ebraismo e cristianesimo. Tant'è vero che la preghiera stessa, il Padre nostro che Gesù insegna ai discepoli, se girate la fotocopia, è una sintesi di preghiere ancora oggi in uso nella tradizione ebraica. Anche qui trovate sulla sinistra i passi della liturgia assimilati nel Padre nostro, ma potrebbero essere anche altri. Perché soprattutto Gesù prende i passaggi, o meglio, i Vangeli che attribuiscono a Gesù il Padre nostro, fanno una sintesi soprattutto del Kaddish, che è la santificazione del nome di Dio in ebraico, gesto che si fa in genere su una coppa di vino, e che comprende molte delle affermazioni del Padre nostro. Quindi qui trovate sulla sinistra i passi della liturgia ebraica che si possono mettere in relazione col Padre nostro, al centro i passi della scrittura o i nomi della preghiera liturgica ancora oggi in uso nell'ebraismo, e a destra il Padre nostro. Quindi il Padre nostro non è che una sintesi di liturgia tradizionale che Gesù propone ai propri discepoli, ma che prende dalla liturgia ebraica. Quindi quando pregate col Padre nostro usate frasi della liturgia ebraica ancora oggi in uso. Quindi tutto quello che vedete è ancora oggi in uso. Quindi è difficile vedere qui un Gesù che, come sappiamo, è ebreo, figlio del suo popolo, che insegna qualcosa che sia in contrasto con la tradizione del popolo di Israele. Semmai dobbiamo vedere un Gesù nel quale Dio compie qualcosa che, per chi poi diventerà suo discepolo, verrà elaborato secondo quello che sarà poi la tradizione cristiana. Ma qui, come vedete, sull'insegnamento, ecco, dobbiamo un attimo stare cauti. E prego.
Quando si mette dietro, qual è la consuetudine per i figli maschi di studiare quando è nato il Gesù? Siccome in Gesù non si sa niente di scritto, cosa ha fatto in questo...
Prima del periodo adulto,
qual è la consuetudine di un normale?
Bastava aver conseguito la maturità religiosa a 13 anni, che il bar mitzvah, che implica il saper spiegare le scritture e commentarle, è un riferimento a questo, lo troviamo nei Vangeli dell'infanzia di Luca, quando c'è il racconto di Gesù ritrovato nel Tempio. Ecco, uno dei luoghi dove i ragazzi si preparavano alla maturità religiosa erano proprio i dottori del Tempio, e Gesù lì ha 12 anni, quindi è prossimo alla maturità religiosa. Bastava aver conseguito la maturità religiosa e si poteva leggere e commentare le scritture nelle sinagoghe o presentarsi col titolo di maestro. Quindi da Luca sappiamo che probabilmente Gesù è passato dalle scuole dei maestri del Tempio, e lo vediamo poi dal suo insegnamento così attestato nei Vangeli, dove quello che emerge è un Gesù che conosce molto bene la tradizione rabbinica. Ecco, mi sono permessa di arrivare in qualche modo agli scritti cristiani, cioè per dirvi attenzione che c'è stato per secoli un modo di leggere i Vangeli in contrasto con la tradizione ebraica. In realtà, se li ricollochiamo nel loro contesto e li leggiamo alla luce della tradizione rabbinica, quel che emerge è un po' diverso. Ecco, emerge un Gesù che insegna secondo la tradizione del suo popolo, ma nel quale si compie qualcosa che ha a che fare col divino, che separerà gli ebrei dai cristiani. Ecco. Direi li separerà relativamente alla fede in Gesù come figlio di Dio incarnato. Sarà il dogma dell'incarnazione che li separerà totalmente. Ecco. Ma rimane comunque in comune l'insegnamento di Gesù, che per un ebreo è assolutamente condivisibile. Tanto è vero che i Vangeli all'Università Ebraica di Gerusalemme, nella sezione di teologia, sono catalogati come letteratura giudaica, sia i Vangeli che gli Atti degli Apostoli. Che fanno problema sono soprattutto le lettere di Paolo. Ma i Vangeli e gli Atti degli Apostoli all'Università Ebraica sono considerati letteratura giudaica, tant'è vero che si fissano in contemporanea alla Mishnah. Prego.
Mi scusi, se la differenza sta nel Damasco, allora perché è stato condannato a morte per dire prima?
Ma ecco, qui il problema che già vi accennavo in qualche lezione passata è chi lo ha condannato. Ricordate che abbiamo parlato dei problemi del doppio sinedrio ai tempi proprio di Gesù, per cui il discorso aperto dal punto di vista storico è proprio chi lo ha condannato, quale sinedrio, quale
tipo politico?
No, ce n'era uno più immanicato coi romani, che faceva ciò che ai romani tornava comodo, e Gesù per i romani era un problema perché in qualche modo portava le folle alla consapevolezza della propria condizione e quindi a un desiderio di riscatto. Quindi per i romani era un sovversivo. Ecco. Ma Gesù è morto, ha pagato la sua predicazione, come anche tanti altri maestri della tradizione ebraica, sia di questo periodo che di periodi precedenti o successivi. Ecco, quindi Gesù ha pagato di persona il proprio essersi schierato dalla parte dei poveri. Ecco. Ma come lui, altri maestri hanno fatto la stessa fine. La differenza fondamentale rimane il fatto che il cristiano vede in Gesù un intervento di Dio di un certo tipo. Anche l'ebreo vede in Gesù un intervento di Dio, ma lo legge in maniera diversa. Ecco, soprattutto non lo legge nella logica dell'incarnazione, che per noi va contro il secondo comandamento. Però riconosce in Gesù un maestro di Israele, questo sì. Ecco, non ha problemi a farlo. Quindi, proprio perché so che siete anche insegnanti di religione, ecco, vi invito con i vostri studenti, ecco, a presentare i Vangeli in un contesto non di tensione con l'ebraismo, se non sicuramente di tensione con quella parte di ebraismo troppo radicalizzata, potremmo dire lo zoccolo duro dell'epoca, ecco. Cioè, sicuramente gli eccessi farisaici, ma molti altri farisei gli eccessi non ne praticano e sono nell'orizzonte più ampio della tradizione. Ecco. Gesù, come vedete, si muove secondo linee anche farisaiche. Ecco. Quindi tenete anche presente che i Vangeli si fissano dopo la Pasqua in un contesto di forte tensione fra chiesa e sinagoga. Ecco, e questo influisce. Prego.
Ma proprio come insegnante di religione, le chiedo questo, presentiamo sempre capita di presentare come Gesù il Messia per i cristiani, o meglio, il Messia che non è stato riconosciuto dagli ebrei, ma a questo punto, da quello che so io, il Messia per gli ebrei non è, come dire, è un uomo.
Non necessita,
ma o non necessariamente
anche può essere il
messo del messo un punto di incarnazione, probabilmente
sono due cose diverse, sono due cose diverse, sì,
l'incertezza comunque certe volte quella che passa,
sì, sì, ma anche l'aver concentrato il problema sul messianismo, esatto. E anche qui è una prospettiva discutibile, perché per l'ebreo, come forse ho già avuto modo di dirvi, si attendono i tempi messianici che potrebbero iniziare anche senza l'intervento di un uomo mandato da Dio, di un suo, quindi di uno scelto da Dio come Mosè o come un profeta. Quindi per l'ebreo, e poi per l'ebreo, diciamo così, la fede messianica non è così centrale. Cioè, l'importante è la fede nei tempi messianici, che poi siano inaugurati dal messaggero di Dio, un messia, o da Dio stesso, su questo si discute e non è un problema. Ma il messia in sé non è un elemento della fede ebraica.
Perché spesso i libri di testo invece fanno questo.
E il problema è proprio questo. Il problema è proprio questo.
Il testo chiaramente di religione cattolica.
Sì, sì, sì. E ai tempi di Gesù le attese messianiche erano forti, perché ogni volta che la storia si fa difficile, l'attesa messianica chiaramente emerge, questo per tutti i popoli, ma la condanna a morte di Gesù non va vista, e la sua Pasqua non vanno viste nella logica diretta del Messia ebraico. Anzi, ci sono linee di attesa messianica ebraica, di cui non ricordo se anche in questo corso abbiamo parlato, dove l'attesa è più legata a, diciamo così, a Giuseppe dei figli di Giacobbe, dove questa attesa di tipo iosefico si lega a un messia sofferente, nascosto, che si manifesta ai pagani e che presenta i tempi, prepara i tempi messianici per tutti. Quindi Gesù semmai è visto nella logica del messia figlio di Giuseppe, del Giuseppe figlio di Giacobbe, però non sposo di Maria. Quindi c'è anche questa attesa, semmai l'ebraismo associa Gesù a questo tipo di attesa, ma sempre nella logica unica rivelazione che ha una sua versione per i pagani e una per il popolo di Israele, per cui Gesù prepara i pagani a riunirsi al popolo di Israele nei tempi ultimi. Quindi semmai è questa un po' la visione ebraica. Purtroppo per secoli nel cristianesimo si è posto l'accento in questa maniera molto forte sull'elemento messianico, non tenendo conto della visione ebraica, che è stata riscoperta solo in tempi recenti, e soprattutto leggendo anche il messaggio di Gesù come qualcosa in contrapposizione quasi con le scritture ebraiche. Mentre qui, come vedete, anche l'uso di queste espressioni è stato detto, ma io vi dico, erano in uso nella normale predicazione rabbinica e fanno parte di uno dei modi per radicalizzare la Torah. Ma anche in italiano il ma non è necessariamente contrappositivo, può anche stare nell'ordine dell'estensione del discorso. Lo si era letto in quel modo proprio perché l'idea era che Gesù rivelava qualcosa che in qualche modo stava in contrapposizione con l'insegnamento precedente, e allora bisognava mettere in luce l'antinomia. Tant'è vero che nella versione della Bibbia di Gerusalemme queste sono presentate proprio come contrapposizioni. Non so nella nuova versione, adesso io l'ho scaricata dal sito del Vaticano e non ci sono i sottotitoli. Nella vecchia versione della Bibbia di Gerusalemme, da Matteo 5,13 in poi si parla di contrapposizioni. Nella nuova versione riveduta non so se hanno mantenuto questo sottotitolo.
Professoressa, c'è un titolo che può scrivere la Bibbia ebraica?
No, o meglio, sì, in ebraico però, non nella traduzione in italiano. In ebraico sì, Sì, in ebraico ci sono diversi siti. Ecco, avete domande al riguardo? No, io ecco, nel tempo che ci rimane volevo appunto lasciare spazio a eventuali vostre domande, ma soprattutto volevo ecco, ringraziarvi innanzitutto per l'interesse con cui avete seguito il corso. Ecco. Se vi è venuto qualche dubbio sul rapporto ebraismo-cristianesimo, chiedete pure, ecco, perché capisco che questo modo di leggere le scritture può ingenerare qualche domanda del tipo appunto, ma allora la novità di Gesù dove sta? Ecco. E su questo io invito tutti a rileggere i Vangeli in maniera diversa, perché forse nel messaggio di Gesù c'è qualcosa che non abbiamo ancora capito, né sul versante ebraico né sul versante cristiano. Per quanto riguarda la continuazione di questo tipo di corso, la linea dell'istituto, cioè si è stato il collegio docente ieri, è quello di riproporre nuovamente un approfondimento di questo tipo, non l'anno prossimo ma l'anno successivo. Io ho fatto presente che c'è questa richiesta, voi provate a farla di nuovo in segreteria, perché io sono disponibile. La linea dell'istituto è di dire: un anno c'è il corso istituzionale, il più due di ebraismo, e l'anno prossimo ci sarà, dato che anni alterni, un anno sì, un anno no, nell'anno in cui non si fa, si fa il corso di aggiornamento. Io ho fatto presente che c'era la richiesta da parte di quasi tutti di poter continuare, e mi è stato detto che bisogna lasciare spazio anche a richieste di altri. Però voi provate, ecco, provate, vedete cosa rispondono a voi. Io sono disponibile. No, io vi dico questo: sia nel corso di introduzione all'ebraismo che farò l'anno prossimo, che in quello di lettura ebraica della scrittura che farò fra due anni, non ripeterò esattamente le stesse cose. Beh, in quello di introduzione all'ebraismo alcune cose le dovrò ripetere, ma su altre cioè, metterò delle varianti, per cui se qualcuno lo volesse scegliere come corso di aggiornamento, benvenga, l'anno prossimo sarà il giovedì. E anche in quello di lettura ebraica della scrittura non rifarò esattamente queste cose, cercherò un modo per ripassare comunque le regole fondamentali, ma presentare midrashim diversi da quelli che abbiamo fatto quest'anno, in modo che se volete proseguire non ci sia il rischio di sentire un doppione. Ecco questo. In ogni caso, per qualsiasi richiesta da domani in poi, qui ci sono i miei recapiti, ecco, e fate pure liberamente. Ecco, un grazie a, non so il suo nome, abbia pazienza, ecco, che ha fatto le fotocopie dell'albero della Torah per tutti, perché penso tutti abbiano gradito poterlo ricevere in versione a tre.
L'albero della Torah, qual è il valore numerico del nome di Yahweh?
Del nome di Dio. Dunque sono due yod che valgono 10, una che quindi 20, una che vale 5 e una vav che vale 6, quindi 26. No, scusate, io non so fare i conti bene. 5, due volte 10 sono 20.
Un
5,
un
6. No, 2 volte 10, 20, più 5, avete ragione, più 5 e 6, 31, esatto. Sì, dovete sommare ogni lettera. Siamo sicuri di averlo fatto giusto? Dunque, i due iod sì, valgono 10, la che Aleph, Bet, Gimel, Dalet, che vale 5, quindi 25, Vav, 6, 31, sì. Sì, 31. Quindi questo vuol dire che tutte le altre parole che hanno lo stesso valore numerico in qualche modo sono legate al nome di Dio. Sì. Ecco.
Come?
È interessantissimo, peccato che queste cose non si sono
comunque. Ecco, se avete domande anche di qualsiasi genere sul corso o su quanto abbiamo detto oggi, con molta libertà. Ecco, rimane sull'indice degli argomenti. Ecco, io non sono entrata in merito a quelli che sono poi i testi del farsi della tradizione midrashica, lì sono accennati perlomeno i maggiori, perché cioè nelle dispense ve l'ho inserito proprio come informazione che vi può essere utile qualora ne voleste consultare qualcuno, di qualcuno qualcosa è possibile recuperarlo, se non in italiano, in inglese o in francese. E anche per dirvi, la tradizione midrashica non si ferma ai midrashim classici ma continua, ecco. Però peraltro gli argomenti sono stati trattati tutti. Ecco, veramente grazie per come avete seguito il corso.